Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, fallita guerra economica all'Iran. Fallito attacco a Isfahan, Iran punta il dito contro Israele. Lavrov, i piani degli Stati Uniti includono indebolimento economico dell'Europa. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi venerdì 3 febbraio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento dedicato all'anniversario della Rivoluzione Islamica in Iran. A tra poco. I nemici hanno visto fallire i loro tentativi di intraprendere una guerra economica contro la Repubblica Islamica. Non vi è alcuna preoccupazione per le riserve di valuta estera del paese. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, a margine della sua visita al santuario di Shah Abdul Azim, proprio a Rei, sud di Teheran, in occasione delle celebrazioni per il 44esimo anniversario della Rivoluzione Islamica dell'Iran. Secondo i dati presentati da Raisi, il volume delle esportazioni del petrolio dell'Iran ha registrato una crescita pari al 5%, malgrado tutte le pressioni e le ostilità da parte dei nemici. I nemici pensavano di poter fermare il nostro commercio, ma hanno fallito, ed oggi il nostro commercio è cresciuto del 40 fino a 50%, ha sottolineato sempre il capo di stato iraniano, che il popolo iraniano supererà la difficoltà e la difficile situazione economica attraverso la cooperazione. Raisi ha proseguito: abbiamo affermato che molte volte che non ci sono preoccupazioni per le nostre riserve valutarie, ha detto ancora il capo di stato iraniano. I paesi europei coinvolti nella guerra ibrida, coinvolti anche nelle sanzioni contro il popolo iraniano, e stanno inviando messaggi che ci invitano a sederci a parlare ancora per quanto riguarda la cooperazione, ma crediamo che nonostante tutte le difficoltà la situazione comincerà a progredire in modo tale da che i problemi saranno risolti. L'ambasciatore iraniano presso l'ONU, Amir Said Irwani, ha affermato che il regime sionista è responsabile dell'attacco effettuato sabato scorso con droni contro un deposito di munizioni del Ministero della Difesa della Repubblica Islamica nella città di Isfahan. In linea con diritto internazionale e lo statuto dell'ONU, la Repubblica Islamica dell'Iran si riserva il diritto legittimo di difendere la sua sicurezza nazionale e rispondere con determinazione a qualunque minaccia o azione sbagliata da parte di Israele. Lo ha denunciato il rappresentante permanente della Repubblica Islamica presso le Nazioni Unite, Irwani, in una lettera inviata al segretario generale dell'ONU, Guterres. Per il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, l'obiettivo degli Stati Uniti per quanto riguarda la crisi ucraina è infatti quello di indebolire l'Unione Europea nei settori militari e anche economici, lo ha spiegato in un'intervista al sito Sputnik. Gli Stati Uniti hanno sottomesso l'Unione Europea privandola degli ultimi segni di indipendenza, ha detto ancora il capo della diplomazia di Mosca, sottolineando che gli stessi si definiscono democratici, ma per democrazia intendono il loro diritto a imporre loro comprensione della democrazia a tutti gli altri. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato dell'incoerenza delle azioni delle autorità ucraine e dei loro curatori occidentali, per così dire, ma anche degli obiettivi dell'operazione speciale russa e delle relazioni di Mosca con i suoi alleati. Per il presidente turco Erdogan, la fornitura di carri armati in Ucraina non aiuta a risolvere il conflitto. Non posso dire che l'invio di carri armati sia un elemento di risoluzione del conflitto. È un'attività rischiosa, ha detto Erdogan, che va a vantaggio dei baroni delle armi. Ha dichiarato in una intervista al canale televisivo turco TRT. Dopo lunghe discussioni sulla fornitura di carri armati occidentali alle forze armate ucraine, il governo tedesco ha accettato di inviare dei veicoli da combattimento Leopard 2, sempre con la destinazione Kiev. Secondo il ministro della difesa tedesco, i carri armati potrebbero arrivare in Ucraina alla fine di marzo. Austria ha espulso 4 diplomatici russi, considerati persone non grate, stando a quanto riferito dall'ufficio stampa del Ministero degli Esteri di Vienna. 2 diplomatici dell'ambasciata russa, così si legge nella dichiarazione, hanno compiuto atti in contrasto con il loro status diplomatico, perciò sono stati dichiarati persone non grate secondo l'articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Le autorità israeliane hanno approvato piani per la costruzione di oltre 1000 nuove unità abitative per i coloni ebrei estremisti ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, un gesto questo che rappresenta flagrante sfida alle proteste internazionali contro le attività illegali di espansione degli insediamenti del regime Tel Aviv e le politiche di esproprio di terre nei territori palestinesi. Il Centro Informazione Palestinese ha riferito che funzionari israeliani hanno dato il via libera ai piani per la costruzione di 1200 case e altre strutture per obiettivi commerciali e pubblici su terre palestinesi confiscate ed occupate nei quartieri di Al-Turi, Jabel al-Mukaber e Sur Baher, così come negli insediamenti illegali di Kariat, Hayovel, Arnon e Katamonim. Tutte unità verranno appunto costruite sulla terra occupata di Al-Quds, Gerusalemme. Resistenza di Gaza, difesa aerea palestinese contro ultimi raid di Israele. Secondo l'IRIB, le difese aeree di gruppi di resistenza palestinese hanno intercettato gli aerei da combattimento del regime sionista. Un portavoce di Hamas ha definito gli attacchi israeliani una continuazione delle aggressioni contro il popolo palestinese. Il capo del centro intelligence degli Stati Uniti, William Burns, avrebbe suggerito all'Ucraina di cedere circa il 20% del suo territorio alla Russia in cambio di un accordo di pace. Lo ha reso noto il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, citando fonti di alto livello ma anonime. Sempre secondo la stampa svizzera, il presidente americano Joe Biden avrebbe incaricato il capo della CIA a metà gennaio di fare questa proposta a Mosca e Kiev. Entrambe le parti, sempre secondo la fonte, avrebbero rifiutato tale opzione. Solo dopo il fallimento della missione di Burns che Joe Biden avrebbe deciso di consegnare carri armati Abrams all'Ucraina, secondo il giornale. In risposta, lo statunitense Newsweek ha citato il vice portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Shane David, il quale sostiene che l'articolo del giornale svizzero non corrisponde alla realtà. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti nuovi F-16 alla Turchia dipende da adesione della Svezia alla NATO. Così gli Stati Uniti vogliono convincere la Turchia a far entrare la Svezia nel patto atlantico. I senatori americani hanno avvertito il governo turco che se vuole ricevere gli aerei da guerra di nuova generazione deve approvare le richieste di adesione alla NATO di Stoccolma. Anche la Finlandia attende ancora il sì di Ankara. Stando a quanto annunciato da un gruppo bipartisan di senatori statunitensi, il presidente americano Joe Biden dovrà informare il collega turco Erdogan che il Congresso americano approverà la vendita degli F-16 solo dopo il sì di Ankara a questi due paesi scandinavi. Erdogan ha affermato di avere una visione positiva per la richiesta di Helsinki, cioè Finlandia, ma non potrà avere la stessa nei confronti della Svezia a causa della mancanza di rispetto del governo svedese nei confronti del libro sacro dei musulmani, il Sacro Corano. E il ministro degli esteri turco intanto vola a Washington per sbloccare le trattative. Negli Stati Uniti del capo della diplomazia di Ankara, Çavuşoğlu, ha riacceso le speranze di Svezia e Finlandia. I due paesi aspettano dall'estate scorsa la ratifica del Parlamento turco della loro adesione alla NATO. Senza l'ok di tutti i membri dell'Alleanza Atlantica, i due aspiranti paesi sono destinati a restare esterni candidati. Di cui l'invito da parte del segretario di Stato americano Antony Blinken all'omologo turco Çavuşoğlu, accolto a Washington per la prima volta dopo 2 anni dall'insediamento dell'amministrazione Joe Biden. Sul tavolo dei due capi della diplomazia vi è certamente il dossier dell'allargamento della NATO, ma anche quello di armamenti che la Turchia non riesce ad avere dagli Stati Uniti da quando Ankara è intervenuta militarmente in Siria bombardando le milizie curde. Ad irritare gli Stati Uniti e la NATO è stato anche l'acquisto nel 2019 di un sistema antimissile dalla Russia, ma visto il nuovo contesto, Washington potrebbe arrivare ad un compromesso. In cima alla lista dei desideri del governo turco ci sono i jet militari F-16. Proprio l'opposizione della Turchia all'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia ha spinto il Congresso americano a escludere la vendita dei potenti cacciabombardieri ad Ankara. I parlamentari americani potrebbero cambiare idea qualora Ankara dovesse impegnarsi a far entrare i due Stati scandinavi nel patto atlantico, accompagnando l'intesa con le garanzie sui diritti umani che il Congresso chiede da anni alla Turchia. Tuttavia, non è detto che il governo turco accetti un simile compromesso. Se gli Stati Uniti ci dicessero che dobbiamo ratificare l'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO per ottenere i jet F-16, Questo ci porterebbe in un vicolo cieco, ha detto all'agenzia Reuters il vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento turco, Berat Kongar. Anche da parte statunitense non va detto per contato che il Congresso dia il via libera ad un eventuale scambio tra gete e alleanze sottoscritto da Joe Biden, i ripetuti attacchi ai nostri alleati curdi in Siria e il continuo avvicinarsi alla Russia, oltre al ritardo sull'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO, rimangono seri motivi di preoccupazione, ha dichiarato il senatore democratico Chris Van Hollen.
Millenovecentosettantanove, esplosione della luce. Durante la puntata precedente vi abbiamo spiegato che nell'8 settembre 1978 la popolazione di Teheran si riunì in piazza Jaleh per protestare contro il regime. La folla non era armata, voleva protestare contro l'oppressione e gli inganni della monarchia con la sua sola presenza. Poiché la polizia impediva un'ulteriore avanzata, i manifestanti si sedettero scandendo Allahu Akbar, e cioè Dio è il più grande, e poi con alcuni slogan inneggianti alla libertà. Nessuno immaginava che contro gente inerme si facesse fuoco. È impossibile esprimere l'orrore di quella tragedia, gli insorti nella via del Signore, fra cui erano molte donne, caddero riversi nel sangue sotto i colpi dei soldati che avevano avuto l'ordine di aprire il fuoco sulla folla. Il fischio dei proiettili si mescolava al grido della gente, il sangue dei martiri arrossò la piazza che da quel giorno non venne più chiamata Piazza Jaleh, ma Meydan-e Shuhada, e cioè Piazza dei Martiri. Ancora oggi a Teheran si può andare a visitare questa piazza. Raramente nella storia si è assistito a un tale esempio di coraggio e abnegazione. Così come nella storia dell'Islam il giorno di Ashura rappresenta una pietra miliare, l'8 settembre rimarrà senza dubbio un evento indimenticabile e ragione di orgoglio per tutti gli iraniani. Quel giorno il grido degli oppressi si levò alto dai petti della gente, del popolo che era pronto ad accettare il martirio, confermando l'adesione alla dottrina islamica e la consapevolezza conquistata. Per tutti questi uomini e donne il martirio sulla via del Signore era motivo di gloria. Quel venerdì che nella storia rivoluzionaria dell'Iran rimarrà con il nome di Venerdì Nero, il numero dei morti superò il migliaio. Numerose famiglie non poterono riavere il corpo dei loro cari. Molti feriti dopo alcune ore morirono negli ospedali e nelle loro case. La sera a Teheran era affranta dal dolore, bambini piangevano sui corpi dei padri, genitori gridavano la loro pena, tutti consapevoli che i loro cari erano morti per la via di Dio. Il giorno dopo, con inaudita spudoratezza, il regime dello Scià annunciò che il numero dei morti era inferiore a 100. Il governo del primo ministro Sharif Emami, che si era proclamato governo di riconciliazione nazionale, tenne una riunione per esaminare i fatti dell'8 settembre, che sarà ricordato, come abbiamo detto, Venerdì Nero, la quale, per ingannare il popolo, fu trasmessa in diretta alla radio e alla televisione. Nuovamente il numero dei morti dichiarato dal governo, che cercava di sminuire la gravità dell'evento, era inferiore alla realtà. Uno dei rappresentanti, tuttavia, urlò che i morti superavano le 3.000 persone e la notizia si diffuse immediatamente nel mondo, che rimase scosso al pensiero che un governo aveva dato l'ordine di aprire il fuoco su gente inerme provocando una strage. La morte di più di 3.000 persone ruppe l'ultimo velo delle menzogne e delle mistificazioni di uno dei regimi più oppressivi della storia dell'umanità. Il popolo dell'Iran, infiammato dall'ira e dallo sdegno, continuò a percorrere la strada del martirio e da ogni punto del paese si levò il grido di protesta e di collera contro la morte dei fratelli e delle sorelle di Teheran. In tutte le città dell'Iran si tennero manifestazioni senza sosta, il governo militare non fu in grado di arginare il fiume impetuoso delle proteste. Grande efficacia ebbero i messaggi e le istruzioni della guida della rivoluzione, l'Ayatollah Khomeini, che invitava il popolo a continuare con le manifestazioni. Il sangue dei martiri dell'8 settembre fu quindi un'onda immensa che sommerse il paese. Non è senza motivo il fatto che si dice che il martire è il cuore della storia e che il sangue che scorre nelle vene di un individuo serve alla sua vita, ma quando viene versato in nome della libertà vivifica la comunità intera. Nel settembre del 1978 il governo dell'Iraq aveva ordinato all'imam Khomeini di lasciare il paese. L'imam aveva pensato di trasferirsi in Kuwait, ma poiché le autorità di quel paese frapposero ostacoli, emigrò in Francia. Il 6 ottobre 1978 l'aereo che trasportava l'imam atterrò all'aeroporto di Parigi. Si vide scendere un vecchio accompagnato da alcuni suoi fedeli, ma nessuno in quel giorno immaginava che egli avrebbe sbarrato la via ai colonialisti e che avrebbe cambiato il corso della storia. I giornali dapprima non diedero molta importanza all'arrivo a Parigi dell'Ayatollah Khomeini, ma poiché in seguito ai messaggi e agli appelli da lui rivolti al popolo persiano, la lotta contro il regime monarchico assunse nuovo vigore, ci si rese conto dell'influsso della sua guida religiosa. L'imam Khomeini si stabilì a Nofel-le-Château, dove, conducendo una vita molto modesta, continuò a esercitare la sua funzione di guida della rivoluzione islamica. Il flusso continuo dei visitatori che si recavano a Parigi per vedere l'imam crebbe l'importanza della guida della rivoluzione agli occhi dell'opinione pubblica. Gli osservatori occidentali erano molto colpiti dalla semplicità di vita dell'imam e della sua grande personalità. Un giornalista di Paris Match così scrisse a riguardo: «Camminava lentamente e io, che per la prima volta lo vedevo da vicino, fui molto colpito dalla sua dignità e dalla sua sicurezza. Il suo sguardo si fermò su di me solo un istante, ma io ne fui scosso per il timore o per la meraviglia, ma per un'emozione indescrivibile». Il clero progressista di Teheran e delle altre città, gli studenti universitari e i giuristi, con l'invio di telegrammi testimoniavano il proprio appoggio all'imam e i propri ringraziamenti al governo francese. Grazie al soggiorno a Parigi, l'imam ebbe l'opportunità di far conoscere all'opinione pubblica mondiale la realtà della situazione in Iran. Nel corso di numerosi interventi, egli rivelò i crimini del regime, mostrando il vero volto dello Shah. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi anche oggi e alla prossima puntata.